Il problema rifiuti è un problema che ci attanaglia tutti. Non pensate di aver risolto i vostri problemi. A meno a Napoli siamo nella merda, lo riconosciamo e stiamo lottando. Voi purtroppo ancora non l'avete riconosciuto lo stesso problema, quindi guardate che è un problema che dovete anche voi affrontare con davvero guardandoci dentro, perché guardate non c'è futuro. Ed ecco, allora da qui voglio proprio partire sul problema ambiente questa sera. Guardate che tutti i rapporti che abbiamo sono devastanti. Vi cito soltanto il rapporto Stern, quello fatto per il governo inglese, penso che lo trovate sul libro, ma è lunghissimo, sono 700 pagine, lo trovate su internet, www.stern.org, ma in italiano per esempio hanno tradotto adesso il pianeta vivente, anche quello www.pianetavivente.org, e c'è Up in Smoke 2. Praticamente ci stanno dicendo a chiarissime lettere che quello che ci attende, guardate che è un disastro, se vuol dire un disastro ecologico, con delle situazioni, io sono rimasto perfino sorpreso, di solito Repubblica qualche articoletto, se riesce a farlo sul quotidiano Repubblica, riuscite, l'altro giorno mi sono visto che hanno pubblicato tutto un libro a fianco, che mi sono comperato, Il pianeta impazzito, fatto bene, fatto da Repubblica. Dico, cavoli, dico, forse qualcosa, speriamo che si muova qualcosa nei grandi... Guardate che la situazione è devastante. E quello che ci attende è di una gravità incredibile. E guardate che i tempi sono brevi. Sapete vuol dire brevi? Quando abbiamo presentato un mese fa, presso poco, a Milano, le energie rinnovabili, abbiamo presentato con... Mario Agostinelli, speriamo in autunno di avere una legge di iniziativa popolare, farla partire a questo livello, perché è l'altro problema grosso che abbiamo fra le mani. Durante la presentazione di questa roba c'era presente fra l'altro al tavolo Wolfgang Sachs, che di queste cose se ne intende. Lui era lì che ha ascoltato parecchio dei vari interventi. E c'era gente che parlava del XXI secolo, di vari decenni. A un certo punto Sachs ha chiesto il microfono e ha detto, sento parlare di... Io vorrei essere molto molto preciso con voi. Non illudetevi, sappiate che avete avanti massimo dai 10 ai 12 anni prima dei grandi disastri. Questi sono gli anni che abbiamo. Quindi... L'anno scorso, nel cosiddetto Millennium Ecosystem Assessment Report, è solo in inglese, ve lo cito perché c'è solo in inglese, che lo trovate anche su internet, anche questo è un libraccio di 700 pagine dell'ONU, preparato da 1400 scienziati, 4 anni di lavoro, ci dicono che abbiamo massimo una cinquantina d'anni per salvarci. Guardate che 50 anni è dietro l'angolo. Che 10-12 anni per ricevere le prime grosse, enormi botte che ci arriveranno, dritte. Capite che razza di problematiche abbiamo fra le mani. L'ambiente oggi è il problema fondamentale. E se volete parlare di pace, dovete prima di tutto parlare di ecogiustizia, non ne parliamo mai, di giustizia nell'ambiente. Guardate che altrimenti distruggeremo tutto. È impossibile sopravvivere a questo mondo a questa maniera. Quindi è fondamentale ritornare a parlare di ecogiustizia, cominciare a capire davvero il dramma che ci attende e il disastro che ci sta aspettando. In questo senso proprio ve lo spiego attraverso una realtà di cui è stato introdotto prima questo, il problema dell'acqua, prima di passare poi agli altri due punti. Acqua, bene comune. Notate, l'acqua diventa in questo senso, direi, l'elemento fondamentale di questo momento. Ascoltate bene le mie parole. Guardate che se perdiamo sull'acqua, tutto il resto è finito. Non piangete per favore domani sulla scuola, sulla sanità, è finito tutto. Sull'acqua la gente ci arriva a capirlo ancora. salviamo almeno per intanto aria e acqua. E poi lentamente tentiamo di rimontare la china dell'ubriacatura, del mercato e dell'unica legge che è quella del profitto. Guardate che se i disastri ci sono è perché tutti noi l'unico credo che abbiamo è questo. Il resto sono, guardate, conseguenze. L'acqua è proprio l'emblema di tutto questo. Per favore guardate che anche l'aria già incominciano. Andate a Londra, troverete delle bombolette su cui c'è scritto acqua, no scusate, aria pura di montagna. Così, aria pura di montagna. Guardate che gli Stati Uniti in Africa hanno già comperato chilometri quadrati di ossigeno puro, lo impacchettano e lo portano via. È la mercificazione di tutto. Se vuol dire tutto, tutto. Ecco perché l'acqua ci arriviamo a capire l'importanza, almeno l'acqua è vita. Ognuno di noi è acqua che cammina, l'uomo è acqua che cammina, l'80-90% siamo acqua. L'acqua è fonte della vita, per i credenti poi con tutto quello che ci sta, ma anche per credenti, non credenti, capite che razza, per ogni popolo l'acqua è vita. Ma come possiamo permetterci di pensare di andare a mercificare l'acqua? Guardate che è su quest'acqua che ci stiamo oggi giocando tutto, ma tutto. Veramente guardate, questo impegno sull'acqua è fondamentale. Voi direte, ma perché? Ascoltatemi bene. Di tutta l'acqua che c'è a questo mondo solo il 3% è potabile. Tutto il resto non è potabile. Voi, ci sarà qualche professore in giro che subito alzerà la mano a dire sì, ma noi abbiamo il know-how, dicono oggi, per trasformare anche l'acqua del mare. È vero, il Kuwait lo sta facendo, domandateli quello che costa al Kuwait fare questo processo. Quindi l'acqua sarebbe solo per chi ha soldi e per la povera gente? 3% è potabile. Di questo 3%, il 2,70% è usato dall'agricoltura industriale. 2,70%. Domande a non finire. Ma perché non usiamo acqua piovana? Perché non usiamo le acque reflue? Che purifichiamo un attimo e le usiamo per l'agricoltura. Qui vi dà lo spaccato tra ricchi e poveri. 1.400.000.000, presa poco oggi, di uomini e donne non hanno accesso all'acqua potabile. Fra 20 anni saranno 3 miliardi. Capite il problema? Rimane quindi quanto dell'acqua potabile? 0,30%. Su questo c'è una corsa pazzesca. Perché? Prima di tutto ve li spiego dopo in caso un attimo, da parte delle multinazionali. Avete sentito quello che dice la Scindi? Le multinazionali dell'acqua all'impazzato e la finanza. Ma perché? E ritorniamo al problema crisi ecologica. Guardate che uno degli aspetti fondamentali di questa crisi ecologica che cos'è? L'emissione da parte dei paesi industrializzati, ma adesso entra la Cina, l'India, il Brasile, credibile, la Cina poi. Notate che stiamo buttando nell'atmosfera tanti di quei gas serra, anidride carbonica in particolare, per tutte queste emissioni di industrie, macchine, eccetera, che praticamente si sta formando attorno al mondo una specie di coltre che trattiene il calore, come in una serra. Notate, qui è molto importante capire, era il problema che ci ha posto Kyoto. Kyoto, già quasi 15 anni fa, era il tentativo di mettere un attimo di controllo su queste emissioni di gas serra. Cosa ne abbiamo fatto di Kyoto? Nulla. Gli Stati Uniti l'hanno mai firmato, l'Italia l'ha firmato, mai rispettato. Kyoto chiedeva una cosa. Oggi Kyoto è una roba vecchia e troppo tardi, fra l'altro. Notate, Kyoto chiedeva semplicemente meno 5 emissioni di gas per i prossimi 50 anni. Oggi gli scienziati ci dicono che se ci vogliamo salvare è meno 60% per i prossimi 10 anni. Punto e basta. La comunità europea è arrivata appena a meno 20% con le ultime iniziative. Notate, capite di qui il problema. Siamo davanti al problema enorme del surriscaldamento della Terra. Gli scienziati ci dicono ormai, guardate, troverete anche degli scienziati che vi dicono l'opposto. Non mi direte che la scienza è neutra, per favore, mai stata neutra la scienza, guardate. La maggior parte degli scienziati oggi del mondo, al 95%, in particolare il grande panel chiamato l'IPCC, l'Intergovernmental Panel of Climate Changes, deve essere il panel di scienziati che guardano i cambiamenti climatici, che ogni, se non mi sbaglio, ogni 6 mesi fanno un incontro nel mondo. Notate, sono chiarissimi, ci dicono che il minimo che la temperatura mondiale salirà sarà di 2 centigradi. Minimo, minimo, minimo. Potrebbe salire fino a 8. 8 sarebbe un disastro totale. Ma anche se rimanesse entro i 2, capite che problemi avremmo. Ritorniamo all'acqua. Gli scienziati vi dicono che basta un centigrado e mezzo in più per sciogliere tutto. Polo nord, polo sud, ghiacciai, nevai. Capite subito il problema. Cos'è che ci salteranno? Le fonti idriche. Guardate che l'acqua è un bene limitato e andrà sempre più scarseggiando. Sud Italia, per esempio, è già etichettato verso la desertificazione con questo tipo di cambiamenti climatici. Ma sapete in queste condizioni che cosa vuol dire cedere l'acqua ai privati, alle multinazionali? Ma vuol dire suicidio collettivo. Ci ritorno dopo, capite l'importanza davvero di mettere che le comunità locali si assicurino il diritto fondamentale a un controllo su questi beni essenziali? Ma come fate a parlare di democrazia? Ma vi prendono in giro come dei cretini, cavoli. Se non controllate queste cose fondamentali, ma che democrazia è mai la nostra? Chi è che è così interessato all'acqua? Le multinazionali dell'acqua. Anche qui, per favore, io quando parlo di multinazionali immediatamente mi attaccano per essere anti-americano. Io non sono un anti-americano. Tutti i miei studi li ho fatti negli Stati Uniti e devo moltissimo a questo popolo. 8 anni, per cui dovreste chiamarmi in caso questa sera un anti-europeo, perché le multinazionali dell'acqua sono europee, non sono americane. Solo al 9° posto c'è la Bechtel. Le prime potentissime multinazionali, le prime 8, sono tutte europee. Giochiamo in casa, per favore. Notate alcune cose qui importanti. La prima, la più potente, qual è? La Nestlé è la più grande multinazionale, ma dell'acqua minerale. Un'altra cosa. Ma a confronto delle grandi, sai... Qual è la più grande? Se io vi chiedessi le 7 sorelle del petrolio, immediatamente cominciereste a snocciolarmele. Vedete come la prima è la Vivendi, che oggi si fa chiamare Veolia, francese. La seconda è Suez, General Desault, si fa chiamare oggi Ondeo. Terzo avete la Saur, francese. 4° posto l'inglese. Thames Water, 5° la tedesca, RWE. Guardate che dobbiamo incominciare ad abituarci a queste sigle. Altrimenti, guardate, io dovrei raccontarvi di quegli episodi con i vostri politici che sono semplicemente a raccontarli devastanti per la classe, ma davvero di un'ignoranza a volte che non entro di nuovo in questo. Notate, sono europee. Giochiamo in casa, per favore. Queste multinazionali sono potentissime, fra l'altro. La Vivendi ha un giro di affari di 255 miliardi di dollari all'anno. Sapete cosa sono 255 miliardi? Pensate che nel 99 la Vivendi ha comperato, pagandoli in contanti, la US Filter, la maggior detentrice di acqua negli Stati Uniti. Bam, l'ha pagata così. Poi ha fatto uno sbaglio perché è andata, ha dovuto tirarsi un attimo indietro, ma per dire che razza di potere hanno fra le mani. Ricordatevi che buona parte dei soldi che dicono che perdete quando non privatizzate, che vengono dalla comunità europea, sapete dove vengono questi soldi? Dalle multinazionali dell'acqua. Cosa stanno facendo? Pressione sui governi nazionali europei, pressione su Bruxelles e pressione sulla Commissione europea. Perché? Perché dichiari l'acqua una merce. Una volta fatto questo passo, capite che tutto è finito. Stesso lo fanno, pressioni enormi a Ginevra. Notate che a Ginevra c'è il WTO, Organizzazione Mondiale del Commercio, che sta trattando sui 160 servizi. L'idea di che l'acqua diventi uno di questi servizi. Attenzione ai linguaggi, per favore. Lo chiamano servizi oggi. Capite subito molto bene. Una volta che entrate in queste categorie è finita. Notate quindi la pressione. Guardate per favore, avete ascoltato la Cindy Sheehan, questo scivolamento verso un governo fascista delle multinazionali, delle corporations, dice lei. Notate, guardate che io sono stato l'anno scorso, a Bruxelles, invitato dalla Università Etica. Non vi spiego che cos'è, non esiste, ma c'è. Ma è vero, non esiste come università, ma c'è, funziona. E ci hanno invitato e ci hanno fatto incontrare un rappresentante di ognuna delle istituzioni della Unione Europea. È venuta una ragazzina a parlarci, carina, che fa lobbying. Sapete cos'è il lobbying? Cos'è? Lobbying. Lobbying vuol dire fare pressione sui nostri deputati, sui governi, eccetera. Usi tutti i mezzi, gli dai informazione, eccetera, vai a trovarlo, a volte puoi offrire anche qualche soldino. È il lobbying, notate, è legale negli Stati Uniti, è legale anche in Europa. Sapete, abbiamo quanti eurodeputati a Bruxelles? Presso poco? Circa 700. Sapete quanti lobbisti ci sono per seguire questi 700 deputati? 15.000 persone stipendiate dalle multinazionali per fare pressione. Capite chi fa le leggi, per favore. Capite il potere del denaro. Capite com'è difficile resistere a questo sistema. Capite perché è così difficile fare politica oggi. Non prendete alla fine quei poveri, ma non abbiamo nemici, inutile, anche povera gente che alla fine non... Dobbiamo noi cominciare a capire che forse la strada deve essere un'altra. Quindi capite che razza di problemi ci sono qui con la pressione enorme delle multinazionali. Le multinazionali dell'acqua, guardate, in Italia è devastante quello che stanno facendo. Stanno entrando, ma posso dirvi dove siamo qui, in quale regione? Emilia Romagna, non vi vergognate? Guardate, l'anno scorso o due anni fa, l'anno scorso ero a Bologna, mi sembra Casalecchio, ad aprire la Casa della Pace della Finlandia, qualcosa del genere, e ho parlato sull'acqua. Arriva il presidente, il vostro presidente della regione, che si chiama? Bravo, ma ascolta, subito chiede il microfono e assicura tutti i cittadini al microfono che è assolutamente una balla, che l'acqua in Emilia Romagna è pubblica. Io lo guardo e dico, ma cavoli, ma come sto zitto perché non ti sta lì a... Li corro dietro dopo che ha parlato, perché subito è uscito, lo prendo sotto braccio e dico, presidente, mi permette una domanda? Dico, ma ha detto, appena detto che l'acqua ha assicurato i cittadini che l'acqua è pubblica, ma dico, è vero, quello che ho detto è vero, ma cosa vuol dire? 51% è pubblica, 49% è privata. Dico, grazie presidente, grazie perché non l'ha detto ai suoi cittadini? Guardate che ci prendono in giro, Ma come hanno fatto tutti i DS, questa amministrazione che avete di sinistra in questa regione, a combinarvi i pasticci del genere? Come hanno fatto i DS della Campania a vendere, scusate, della Campania, della Toscana, a vendere l'acqua? È ancora più grave, domani mattina sarà una conferenza stampa per attaccare, come si chiama anche, Prodi, Veltroni. Guardate che la più grande municipalizzata d'Italia, che sta diventando una piccola multinazionale dell'acqua, è l'Acea di Roma. L'Acea, l'8% è dell'Ondeo, la seconda multinazionale più potente al mondo. Notate che l'Acea di Roma è venuta a comprare l'acqua venduta dai DS della Toscana. Ma siamo pazzi? Ma capite che razza di roba? Guardate che le multinazionali giocano così. Il 50% dell'Italia ha già venduto l'acqua. Poi vi dirò la piccola vittoria che siamo riusciti ad ottenere proprio in Parlamento in questi giorni. Quindi notate che razza di lavoro stanno facendo le multinazionali. Notate che dietro le multinazionali che ci stanno? La finanza. E la finanza ha capito una cosa, che l'acqua è il bene dei beni. Chi ha la mia età avrà visto forse il famoso film di Buñuel, quell'oscuro oggetto del desiderio. Guardate che oggi quell'oscuro oggetto del desiderio è l'acqua. La finanza, guardate, voi andate negli Stati Uniti, lo sapete, gli americani quando investono in borsa chiedono ai loro guru, ai loro esperti, e gli esperti americani, i guru americani dicono a tutti: investite in acqua, avete la sicurezza di ottenere immediatamente 30% di guadagno, immediato. Sì, chi legge Repubblica ha visto in questi ultimi mesi un paginone intero, l'avevo, poi me le portano sempre via queste cose, c'era un paginone intero in cui c'è scritto, c'è uno che versa l'acqua in una tanica e c'è scritto a latere: un litro di acqua costa più di un litro di benzina. Banca Fideraum lo sa. Peccato che le banche lo sappiano e noi cittadini non lo sappiamo. Capite come vengono fatti i giochi? Dietro le multinazionali, ma è talmente ovvio, ci stanno, c'è la grande finanza, e la finanza ha capito i giochi. Guardate che le multinazionali, possiamo dire peste e corna delle multinazionali, ma almeno impiegano gente intelligente, programmano 20 anni prima. Se noi, i nostri servizi pubblici, i nostri CDA, i consigli amministrativi, avessimo un po' di gente intelligente invece di avere gli amici degli amici dei politici a gestire queste cose, forse oggi gestiremo meglio queste cose. Le capite molto bene questo. Notate allora l'importanza multinazionale, finanza. Terzo, il terzo giochetto è quello dell'acqua minerale. Guardate che sconvolgente che il paese che ha l'acqua più buona al mondo, è l'Italia, è diventato nel giro di pochi anni il paese che beve più acqua minerale al mondo. Ma guardate che pazzia totale, sapete dire pazzia totale? Pazzia totale. A Napoli fanno un caffè talmente buono che se ne bevete tanto così il mattino vi tenete sveglio tutto il giorno. Chiedo ai napoletani: ma come fate a farlo così buono? Mi dicono: padre, è l'acqua. Io dico ai napoletani: ma allora perché siete così cretini da bere acqua minerale, non bevete l'acqua della Spina se è così buona? Ed è buonissima l'acqua del Serino. No, vado a casa mia, mi trovo purissima, levissima, peio, mi alzo a prendere un bicchiere di acqua pura delle Dolomiti e tutti ridono, perché c'è sempre uno zio matto in famiglia e questa volta tocca a me, perché c'è sempre qualcuno che da qualche parte, capite i problemi? Ma è possibile che la pubblica? Guardate che nel 2004 le multinazionali dell'acqua minerale, quali sono fra l'altro? Prima? Le acque minerali? Nestlé. La seconda? Danone. Terza e quarta la bevete tutti i giorni sta roba. Pepsi Cola, Coca-Cola stanno insidiando il mercato della Nestlé, della, perché è un mercato, guardate, ricordatevi chi beve Pepsi-Cola e Coca-Cola, che per fare un litro di Coca-Cola o di Pepsi-Cola ci vogliono 9 litri d'acqua. Cominciamo a ragionare su queste cose. E capite, guardate che le multinazionali nel 2004 hanno speso oltre 600 miliardi di vecchie lire italiane per indurci a bere acqua minerale. Perché i comuni non fanno un po' di pubblicità per l'acqua del rubinetto? Guardate che se voi vi ammalate per l'acqua del rubinetto potete portare il vostro sindaco in tribunale. Questo per legge. Perché il sindaco ha la responsabilità che l'acqua, e guardate che è molto più controllata dell'acqua che bevete in, molto più controllata, la controlla 7-8 volte al giorno la vostra acqua. Nelle, guardate che 12 ditte dell'acqua minerale sono sotto inchieste della Comunità Europea perché contengono troppo arsenico. Ma è un po', perché che razza di robe, capite? Ma è tutto indotto questa roba. Quando è che incominceremo a capire allora queste cose? Cominciare a capire l'assurdità di tutto. E allora eccoci alle conclusioni proprio sull'acqua. Voi direte, ma allora? Allora la cosa è molto semplice. Noi diciamo che l'acqua è un diritto fondamentale umano. Punto e basta. Che deve essere gestita dalle comunità locali, comune o alcuni comuni che si mettono insieme. Terzo, con totale capitale pubblico, neanche l'1% per favore di privato. Privato non fa carità, privato vuol guadagnare, quando è dentro impone il guadagno. Quattro, al minor costo possibile per l'utente. Quinto, senza essere SPA. Se è SPA, società per azioni, è mercato, è finanza, è finita. Guardate quante delle vostre, è tutto un giro di SPA, la Hera che cos'è? E giù di questo passo. Notate, guardate che davvero è assurdo tutta questa roba. Dobbiamo incominciare a ragionare in questi termini. La legge Galli, che è una buona legge, tutto sommato, purtroppo prevede la SPA. Deve essere cambiato in questo contesto, anche se degli aspetti belli. Notate che siamo riusciti, ecco allora la legge, e adesso ritorno poi agli ultimi due argomenti. Notate che in fondo avete qui, io vi vorrei chiedere non solo la firma, troppo poco per favore, entrate nei prossimi giorni, abbiamo poco tempo, entro fine giugno dobbiamo per forza consegnare poi queste firme, ma entrate nei vostri consigli comunali. Chiedete loro cos'è lo stato della vostra acqua nel vostro comune, avete diritto di saperlo. Chiedere che il comune accetti di aderire a questo come comune. Chiedete ai comuni di mandare in giro questa legge, anche qualsiasi semplicissima persona in famiglia la può leggere. È una cosa di una semplicità, l'abbiamo fatto apposta, in maniera linguaggi semplici, che ogni persona le può capire. Se ogni comune la mandasse in ogni famiglia comincerebbe tutto. Difatti guardate che questa legge ha servito soprattutto per far girare in Italia, per far crescere una cultura sull'acqua. È stato straordinario questo movimento, che ha già portato, ed ecco la bella vittoria, speriamo di avere mezzo, io vorrò, spero almeno di arrivare a 500.000 di firme su questo, per imporre al, come si chiama, al Parlamento italiano, obbligarlo a proclamare l'acqua diritto fondamentale umano. E questa legge prevede che ogni cittadino italiano abbia 50 litri gratis al giorno di acqua. I 50 litri sono misurati, è l'ONU che dice è il minimo per bere e per lavarsi, per inculcare l'idea che l'acqua è un diritto fondamentale umano. Quindi, e la bella notizia che abbiamo avuto in questo senso viene dal Parlamento in questi giorni, che trattando proprio del decreto che liberalizza tutto, si è arrivati finalmente prima di tutto alla decisione della moratoria. Cioè tutte le privatizzazioni sono sospese in Italia. Privatizzazione che sarebbe, notate, ha tenuto e sta tenendo alla Camera, speriamo che tenga in Senato. e potremmo veramente un attimo respirare, perché guardate, non avete l'idea di quello che sta avvenendo. È chiaro però che poi il governo dovrà trovare, attraverso questa nuova legge che noi chiediamo, dei fondi speciali per ritornare a ripubblicizzare l'acqua. Guardate che saranno botte incredibili che dovrete pagare di multe a queste compagnie per il mancato profitto. Sono botte incredibili, e qui ci sarà bisogno davvero dell'aiuto pubblico per ritornare a rimpossessarci dell'acqua. Capite allora, quando vi ho detto all'inizio, che è fondamentale ritornare a parlare delle cose fondamentali. Guardate che ci sta saltando la stessa democrazia. Ma se voi non controllate l'acqua, l'aria, l'energia, sono i quattro elementi fondamentali, che era quel grande filosofo greco dei quattro elementi fondamentali. Com'è? No, sei vicina. Come? Mi sembra Empedocle, mi sembra che era i quattro, sono i quattro elementi fondamentali che oggi stanno ritornando. Guardate che se noi, la comunità locale, non controlla queste, ma è inutile parlare di democrazia. Quando le decisioni sull'acqua da vostra sono prese a New York, o sono prese, non so, a Londra o a Mosca, capite subito che voi non decidete nulla e che siete nelle mani in balia di chissà quali forze. Dobbiamo riappropriarci della nostra democrazia. Se perdiamo questo impegno sull'acqua, guardate che è finito tutto. Domani non lamentatevi del resto. Ed ecco allora le solo due cose che io volevo insistere, poi sul resto, su questa problematica pace e giustizia. Notate, proprio la giustizia, ho parlato prima di ecogiustizia, parlo poi di una giustizia minima, io la chiamerei, a questo mondo. Guardate che davvero viviamo nell'ingiustizia più totale. Quando voi vivete in un mondo come il nostro, che permette a pochi di avere quasi tutto e di sperperarlo, ma più ingiusto di così, ma dove lo trovate un mondo del genere? Quando voi pensate che viviamo in un mondo che permette a pochi il 20% del mondo, notate che le statistiche che vi do sono della Banca Mondiale, sono false, perché tenute al basso, non mi interessa. Le accetto per quello che sono, dato che sono della Banca Mondiale, nessuno, neanche Berlusconi, riuscirà a dire che la Banca Mondiale sono comunisti, non ci arriva fino a lì. Notate che, quindi almeno lì siamo salvi, ecco perché le uso come statistiche. La Banca Mondiale ve lo esprime con un bicchiere di champagne. Dice così: lo champagne del mondo è diviso. Dice che il 20% del mondo ricco si pappa l'83% dello champagne del mondo. Agli altri 5 miliardi e qualcosa rimane 17% il fondo del bicchiere. Ai più poveri, i miserabili come la mia gente di Corococcio, rimane l'1.4% delle risorse. Vivono sotto non un dollaro, non un euro, un dollaro al giorno. Altri 2 miliardi, dice 2 miliardi e qualcosa, vivono, dice la Banca Mondiale, sotto i 2 dollari al giorno, non euro. Quindi vuol dire che metà della popolazione del mondo è costretta oggi a vivere sotto i 2 euro al giorno. Quando voi sapete, 2 dollari al giorno, quando voi sapete che ogni vacca vostra ha 2 euro e mezzo a testa, ogni vacca americana ha 5 dollari a testa al giorno, ogni vacca giapponese ne ha 7 dollari a testa al giorno. Capite la sua? Guardate, io non credo alla reincarnazione, ma se ci sarà, chiederò al buon Dio di rispedirmi o vacca giapponese o vacca. Sarò trattato forse un po' meglio di come trattare metà della popolazione di questo mondo, cavoli. Ma capite la profonda ingiustizia di tutto? Guardate che il minimo che si può chiedere è un po' di giustizia, di beni a questo mondo, di risorse, ce ne sono per tutti, per i bisogni di tutti, Gandhi diceva, non per la voracità di pochi. E capite la profonda, e questo tutto è basato, guardate, proprio su il sistema che abbiamo creato, che permette un sistema, fra l'altro, non più neanche economico, è finanziario, e nella finanza o voi avete soldi, e allora fate più soldi, se non ne avete, fate 0-0, non andate da nessuna parte, capite? Guardate che la finanza oggi è in mano a pochissime persone, 300-400 famiglie. Ascoltatemi bene, dato so che sono in pericolo quando dico queste cose, ma non me ne importa. Notate che queste 300-400 famiglie, uso come la usa Napoli famiglia, sono legate a tre realtà fondamentali: alle mafie, logge massoniche e servizi segreti. E capite il potere, come funziona. Guardate che le tre famiglie più ricche al mondo hanno l'equivalente da sole, tre famiglie, del prodotto nazionale lordo annuo di 48 stati africani, che rappresentano 600 milioni di persone. Se voi chiamate questo giusto, questo sistema, non so che cosa sia la giustizia. Per cui capite che quello che stiamo chiedendo è, come abbiamo parlato, di ecogiustizia, cioè a questo mondo dobbiamo viverci tutti. L'ecosistema è di tutti, altrimenti moriremo tutti. Altrettanto le risorse di questo mondo devono essere il più equamente divise fra tutti, altrimenti capite quello che viene fuori, il disastro che abbiamo fra le mani. Quindi questo aspetto, guardate, è assurdo, che noi andiamo avanti davvero a avere oggi 852 milioni di persone attanagliate dalla fame e 50 milioni di persone che uccidiamo per fame. Non perché non c'è cibo, ce n'è troppo di cibo, lo buttiamo a mare il cibo che abbiamo. Il problema è che i poveri non hanno i soldi per comprarsi il da mangiare. Se oggi avete 50 milioni che muoiono di fame, domani avrete quanti milioni che moriranno di sete? 100 milioni, ve lo dico io, all'anno. Sono stato a dicembre, a gennaio a Nairobi, sono ritornato la prima volta, tra l'altro a Coracoccio, un'esperienza incredibile, davvero un altro battesimo. E durante le giornate del forum, il comitato, che proprio non capisce nulla, perché i comitati sono gente che appartiene a un'altra classe, hanno deciso che l'acqua doveva essere venduta in bottigliette dalle multinazionali. Sapete quanto costava una bottiglietta di un quarto di litro al forum? Dai 40 ai 100 scellini keniani. 100 scellini è lo stipendio di un lavoratore per una giornata di lavoro a Nairobi. È chiaro che siete costretti a morire di sete, ma è questa la logica. Capite allora il problema della giustizia, che cosa significa e perché è così fondamentale parlare di questi beni fondamentali come diritti fondamentali, l'acqua, l'aria. Notate un'altra cosa infine importante, che è parte integrante del disastro, e voglio finire proprio col nostro governo di oggi, perché sono veramente incavolato su questo, sul problema della pace. Notate, guardate che il problema davvero delle armi diventa oggi uno dei temi fondamentali e centrali. Avete visto che è apparso l'altro ieri, i dati, gli ultimi dati del SIPRI. Cos'è il SIPRI? L'istituto svedese, esatto, che sugli armamenti, specializzato svedese, ce n'è un altro londinese, sono i due grossi centri, e il più quotato è certamente questo, il SIPRI. Parla che l'anno scorso, 2006, sono stati spesi a questo mondo la bellezza di 1.200 miliardi di dollari in armi. Sapete cosa sono 1.200 miliardi di dollari? Siamo agli stessi livelli della 85... 84, 85, 86, queste sono le cifre della guerra fredda, nel momento più duro, quando poi l'Unione Sovietica si è collassata proprio sulle armi. Guardate che è un momento drammatico questo, 1.200 miliardi di dollari l'anno scorso. La guerra in Iraq, cito per favore, proprio per essere il più onesto possibile, un istituto neocon di Washington, che due mesi fa ha detto che la guerra in Iraq è già costata agli Stati Uniti oltre 500 miliardi di dollari e che facilmente costerà solo agli Stati Uniti, all'Inghilterra, all'Italia, e costerà agli Stati Uniti almeno 1.000 miliardi di dollari. Stiglitz l'anno scorso aveva già detto che costerà dai 1.000 ai 2.000 miliardi per andare ad infognarci dove ci siamo infognati. Ma siamo pazzi. Abbiamo tante armi atomiche da far saltare il mondo 4 volte per aria. Guardate che gli scienziati, quello del Doomsday Clock, l'orologio della fine del mondo, a New York se non mi sbaglio, in questi ultimi anni avevano le lancette dell'orologio a 7 minuti dalla mezzanotte, l'hanno spostato a 5 minuti dalla mezzanotte. Guardate che se ci sarà, e io ho paura che ci sarà, un attacco all'Iran, guardate che ci entriamo dentro dritti in una guerra atomica. E capite il problema? Ecco perché gli scienziati ce l'hanno spostato. Guardate che hanno ripreso tutti gli esperimenti, tutti gli stati, le sperimentazioni atomiche. Dentro, poi vi dirò un attimo, dentro una situazione ecologica devastante. Ma capite l'assurdità di tutto? Notate, infine, abbiamo tante armi chimiche da uccidere tutta la popolazione mondiale 5.000 volte. Abbiamo le mosche, i ragni, per mandare in giro Ebola, per mandare in giro la peste bubbonica del Medioevo, la morte nera, è già tutto pronto. Basta scatenarlo l'inferno. Perché tutte queste spese in armi? Così? Cosa proteggono le armi? Le risorse e soprattutto i privilegi di chi ha. Ve l'aveva già detto Francesco d'Assisi. C'è una grande ricerca storica oggi su Francesco, voi sapete che Dante ci ha contato che tante balle. Come c'è una ricerca su Gesù storico, c'è una ricerca su Francesco. Per Francesco è diventato talmente mitico che quando il famoso episodio, quando Francesco va con suo padre dal vescovo e si spoglia nudo e prende i vestiti e li offre a suo padre, dice ciao, si presenta avanti al vescovo e dice al vescovo eccomi. E il vescovo dice, ma Francesco, c'è mica altro da fare. E Francesco risponde, questo è sicuro oggi, padre, se io ho, devo avere le armi per difendere quello che ho. Ci si scappa. Se noi vogliamo continuare con il nostro stile di vita, dobbiamo armarci fino ai denti e fare guerra. Non ci si scappa, guardate, è inutile che stiamo qui a cervellarci. Ed ecco perché sono profondamente preoccupato della situazione italiana. Io, tra l'altro, qualcuno può darsi che l'abbia anche visto, avevo scritto una lettera all'editoriale di Mosaico di Pace, fra l'altro sono anche il direttore, posso anche dirlo perché non è una grande rivista, ma è stato Tonino Bello a volerlo quando io ero a Corococcio. Ho scritto l'editoriale in cui ho scritto una lettera a Prodi. Guardate che quello che sta Prodi, questo governo è stato eletto sull'onda del no alla guerra in Iraq, quindi tra tantissima gente che voleva un passo in avanti. Cos'è che abbiamo ottenuto? Lasciate stare l'Iraq, l'Afghanistan. Guardate i fatti del governo Prodi. Prima, la finanziaria. Guardate che sono i fatti che dicono la verità delle cose, non le belle parole. La finanziaria, quanto abbiamo raggiunto? 22 miliardi di euro, 27 miliardi di dollari per la difesa. Siamo al 7° posto al mondo. A questo ci hanno aggiunto una novità. Notate, 13% in più di Berlusconi, per favore. Ci hanno aggiunto un'altra novità. 4 miliardi per ricerca militare in questi 3 anni. Guardate per favore a tutti i giovani che sono qui in giro, ricordatevi che tante delle vostre ricerche universitarie sono finanziate dal militare oggi. Stati Uniti, questo è ormai di un'evidenza incredibile. Anche da noi 4 miliardi, mai avvenuto prima. Terzo, a febbraio il governo Prodi ha spedito Forcieri, sottosegretario alla difesa, diciamolo pure, rappresenta le armi di La Spezia, questo è quello che Forcieri è, è andato a Washington e ha firmato il contratto dell'Italia per fabbricare i cosiddette F-35, Jet Strike Fighter se non mi sbaglio, e F-35 sono che cada uno, così mi hanno detto gli esperti, ognuno di loro armato, non armato costa 45, armato costa 110 milioni di euro. Ne vogliono fare 4.200 esemplari. Quinto, il governo Prodi ha spedito a Washington Parisi stesso, e Prodi ha continuato a negarlo. Non so le bugie che dice Prodi, ma io non riesco a capirlo sta roba. Ha continuato a negarlo. Noi abbiamo firmato a Washington il trattato scudo antimissile, quello che Reagan chiamava una volta le sguarre stellari e giù, l'abbiamo firmato con la Polonia, Polonia ed Italia, sconquassando fra l'altro l'Unione Europea, perché l'Unione Europea ha dei bei problemi, la Russia adesso ci sta minacciando. Capite che razza di problemi? Sono questi i fatti, per favore, su cui misurare un governo. Io, guardate, ho criticato Berlusconi a non finire, critico altrettanto il governo Prodi. Non, e questa è la maniera migliore di metterci in quello che negli Stati Uniti governa, il complesso militare industriale di quel paese. Chi è che ha inventato questa parola? Non era un comunista, per favore. Chi è che ha usato questa frase? Bravo. Chi? Eisenhower, il più grande generale degli Stati Uniti, dopo essere stato eletto presidente, io ero uno studentello alto così, che studiavo negli Stati Uniti, l'ultimo discorso fatto da Eisenhower prima di cedere il potere a JFK, ha detto: popolo americano, ritengo che la vostra democrazia sia abbastanza solida, se vedo un pericolo, penso che vi potrebbe venire dal di dentro, dal complesso militare industriale di questo paese. Guardate che nessun generale d'armata poteva essere più profetico di Eisenhower, l'aveva capito che razza di sistema. Guardate che con Reagan in avanti avete il controllo totale negli Stati Uniti del complesso militare industriale. La rabbia di Cindy Sheehan che cos'è? È che lei sperava che quei democratici, con una vittoria così grossa come l'ha avuto lo scorso novembre, si... il sistema è unico, guardate. E allora capite da qui la mia desolazione. Concludo il numero 8. Secondo il rapporto del suo governo, scrivo a Prodi, presentato in Parlamento lo scorso marzo, l'Italia ha venduto armi per un valore di oltre 2 miliardi di euro, con un aumento di vendite del 61% rispetto all'anno prima. Grossi affari per le banche armate, ma soprattutto per il suo governo, che è il maggior azionista delle fabbriche italiane. Notate che gioca in casa il governo, perché buona parte della Finmeccanica, oltre il 51%, è del governo. Da tutto ciò mi sembra ovvio affermare che il suo governo sta marciando a piena velocità verso una militarizzazione del territorio, verso l'inclusione dell'Italia nel complesso militare industriale mondiale. Che questo avvenga proprio sotto un governo amico, coperto da una stampa amica, proprio non riesco ad accettarlo. È più grave ancora? Mentre troviamo soldi per le armi, non li troviamo per la solidarietà internazionale. Siamo al terzultimo posto per l'aiuto pubblico al mondo. E non troviamo neanche i 280 milioni di euro per pagare il fondo globale per la lotta contro l'AIDS. Prodi ha promesso ai G8 che entro fine giugno, vediamo se è vero, che tirerà fuori questi soldi. Noi con l'Agnoletto e la Morgantini siamo andati avanti al Parlamento e abbiamo messo 400 paia di scarpe davanti al Parlamento per dire: Italia, ricordati che questo rifiuto di pagare questi soldi vuol dire 400 persone al giorno che moriranno quest'anno proprio per il nostro non contributo. Troviamo tutti questi soldi per le armi e non troviamo 4 lire per... Ma capite l'assurdità di tutto? E concludo, Presidente, che delusione, soprattutto che tradimento dei poveri. Le auguro che l'urlo degli impoveriti, che per 12 anni ho ascoltato nel mio corpo, nella baraccopoli di Coracoccio, giunga al suo orecchio e l'aiuti a cambiare rotta. Ho concluso dicendo: sono solo un povero missionario comboniano. Notate, ho finito, due cose fondamentali proprio partendo dai poveri, che purtroppo se ne parla pochissimo. Uno è il problema dell'EPA per l'Africa, e l'altro è il problema dell'ENI in Nigeria. L'EPA che cos'è? No, tanto per sentire, non sono qui a farvi l'esame, per favore. Per sentire se qualcuno l'ha mai sentito questa EPA o APE. APE sì, l'avete sentito, ma... EPA, c'è qualcuno che l'ha sentita? Per dire appunto come queste cose non girano. Voi sapete che il WTO ha fatto enormi pressioni sull'Unione Europea perché l'Unione Europea smetta di trattare i paesi poveri a parte. E che deve trattare tutti allo stesso livello. È la liberalizzazione totale, è il trionfo del mercato. Allora cos'è che è avvenuto? È avvenuto che a forza di pressione l'Unione Europea si è preparata a fare un salto. E cos'è il salto? È EPA, Economic Partnership Agreements, accordi di partenariato economico. Cosa sono? Invece del trattato, prima abbiamo avuto il trattato di Lomé, che vari di voi hanno ascoltato, il trattato di Cotonou, che scade fine dicembre. 1 gennaio 2008 entreranno questi accordi di partenariato. Cosa prevedono? Che i paesi poveri, l'Africa in particolare, sarà trattato come qualsiasi nazione a questo mondo. Cosa vuol dire? Le nazioni africane saranno obbligate ad abbassare le loro tariffe e i loro dazi, azzerarli. Sapete quello che questo vuol dire? Vuol dire che noi europei possiamo fare il dumping. Dumping cosa vuol dire? Sversare i nostri prodotti sul mercato africano. I prodotti agricoli europei sono sostenuti da una barca di soldi. Sapete che l'agricoltura europea è sostenuta da metà del bilancio europeo, 50 miliardi di euro. Gli Stati Uniti ancora più generosi, 300 miliardi di dollari all'anno i loro agricoltori. È chiaro che allora noi possiamo svendere i nostri prodotti. È chiaro che il contadino africano non può competere. L'Africa è al 70% agricola, per favore. Secondo, i governi africani, quel poco che riuscivano a fare sulla scuola, per la sanità, veniva dai dazi, da questa roba qui. Se li togliamo anche questo, capite che razza di disastro. In più, si troveranno inondati da questi prodotti, per cui spiazzeremo i loro agricoltori. Cosa vuol dire? Fame. Ma è talmente ovvio. Siamo grati di nuovo al governo italiano, su questo ha fatto un buon passo. La Bonino, che non capiva assolutamente nulla di questa cosa, è stato tolto questa roba ed è passato in mano alla Sentinelli. Ed è l'unico governo, l'Italia, che ha detto il proprio non placet a Bruxelles, ma è solo un governo. Noi chiediamo un po' più di tempo, almeno un paio d'anni prima di fermare questo trattato, così che in tutta Europa si possa discorrere di queste cose per impedire un'altra tragedia africana. Il secondo aspetto di cui si parla pochissimo è l'ENI in Nigeria. Guardate, tutti quei rapimenti sono mica lì per caso, mica questi poveri neri che hanno voglia di rapire. Guardate che noi in Nigeria stiamo facendo nel delta del Niger un bel macello, la Shell e poi ENI Agip, e stiamo fra l'altro portando la Nigeria ad essere il paese nel sud del mondo che butta fuori più anidride carbonica al mondo. Perché? Semplicemente perché noi facciamo il cosiddetto gas flaring. Mentre estraiamo il petrolio si brucia il gas che esce. Gas flaring, cioè bruciare il gas. Questo forma anidride carbonica. Guardate che abbiamo ridotto il delta del Niger in un disastro ecologico. Abbiamo chiesto che venga inviata una commissione parlamentare. Finora nulla, ci ha ricevuto anche Bertinotti su questa roba, nulla da fare. Blocco del Ministero Estero, voi sapete che l'ENI è essenzialmente il governo, quindi è chiaro che non si può dare la zappa sui piedi. E chiediamo che la stampa, sia permessa alla stampa, alla televisione, andare a visitare. Allora forse capiremo un po' meglio i rapimenti. Perché questa gente non ce la fa più? Perché continua a mandarci? Quindi notate, questo continente dovrebbe starci particolarmente a cuore. Guardate che l'Africa, per favore, l'Africa è la nostra madre, cavoli. Adamo ed Eva non erano dei bianchissimi bianchi, erano dei nerissimi neri. Ormai gli scienziati ce lo dicono in tutte le salse. L'uomo nasce nell'Africa orientale, discendiamo tutti. morti, la nostra madre. Non c'è una madre più violentata e più crocefissa di questo continente. Guardate che se noi non daremo una mano a questo continente a mettersi in piedi, sappiate che i problemi di questo continente ci travolgeranno tutti. Se non lo facciamo per solidarietà, facciamolo almeno per nostro interesse, cavoli. Guardate che è fondamentale questa storia. Ed ecco perché allora è importante legare tutti e tre queste cose: ambiente, giustizia, nord-sud, pace. Guardate, è un unico intreccio. Abbiamo bisogno di che cosa? Di fare un salto di qualità. Per favore, non chiedete questo ai governi. I governi sono ormai parte del problema che dobbiamo risolvere. La speranza nasce da voi, mettendo prima di tutto prendendo coscienza, informandovi, poi mettendovi insieme. Se non siete credenti, formate piccole cellule, come avete sempre formato. Se siete credenti, piccole comunità che si vedono almeno una volta in settimana, anche gruppi di famiglia. Poi la capacità di mettersi insieme e incominciare a organizzarsi. È quello che noi chiamiamo la società civile organizzata, che deve diventare soggetto politico e lentamente forzare partiti. Guardate che sono importanti i partiti, sono importanti le amministrazioni, ma così come siamo conciati è il mercato. Abbiamo sposato il mercato, l'abbiamo accettato, è il nostro credo. Dobbiamo lentamente far partire qualcosa d'altro, altrimenti guardate, non aspettiamoci chissà quali cose. Tocca a noi. Guardate che si tratta di vita o di morte, diamoci da fare perché vinca la vita. Grazie a voi.